Grazie Anton Aspira, grazie anche alla Fondazione Burella che ci ha chiesto e noi abbiamo collaborato per il secondo anno all'uscita di questa settimana dell'economia. Il tema, come sapete, è globalizzare la felicità. E noi ci siamo posti la domanda se è possibile globalizzare e rendere felice una società che è condizionata dalla mafia. Quindi i contributi che qui ascolterete, limito soltanto alla brevissima presentazione, riguardano alcune linee di ricerca, come già stato anticipato dal professor Raspina, che il centro studi sta portando per due considerazioni fondamentali. Una, vuol dire per alimentare la memoria, di Piola Torre. Piola Torre è l'autore, purtroppo anche vittima, anche per questo vittima, quella che poi sarà chiamata la legge Rognoni La Torre, con la quale per la prima volta nel codice penale dello Stato italiano, dal Regno d'Italia alla Repubblica, si introduce il reato di associazione a stampo mafioso e si introduce, fenomeno rivoluzionario già di per sé, ma anche reso più rivoluzionario dalla possibilità delle misure patrimoniale attraverso il sequestro e la confisca di beni illecitamente accumulati dai mafiosi. Questo secondo aspetto, il primo aspetto è stato attivato subito, il primo massimo processo fu reso possibile perché c'era questa norma, che fu reso possibile nel senso che arrivò a una conclusione positiva con la condanna di centinaia di mafiosi grazie al fatto che era stata introdotta questa fattispecie giuridica. Anche questo generò, come voi sapete, poi successivamente un'altra fase di strage, quella degli anni 90, per punire quei giudici che avevano utilizzato quello strumento, colpivano i mafiosi, tra cui appunto Falcone, Borsellino, Marco Chinnici, ma anche prima c'era stato Cesare Nova, che era stato uno dei giudici che aveva lavorato assieme a Piola Torre per elaborare questa norma. Bene, la seconda parte invece si sono dovuto attendere le stragi del 91-92 per poter essere attivata, e oggi a distanza di 7 anni sono stati fatti notevoli progressi, poi vedrete dei dati quantitativi. Rimane un fatto nelle procedure di sequestro, di confisca, di assegnazione eccessivamente lunghe, e quindi il problema che noi poniamo all'attenzione dell'opinione pubblica e del legislatore e dell'esecutivo, e nella gestione dei beni che affidati dopo varie vicende alterne, poi qui saranno descritte alcuni di questi processi all'Agenzia del Demanio, non hanno una governance, come si dice oggi, unitaria che garantisca appunto procedure, snellezza e soprattutto il riuso sociale. Il riuso sociale deve tendere a dimostrare, come opera implicita della legge, ma esplicita anche tutti lo comprendiamo, la mafia sottrae ricchezza alla società, l'antimafia vuole restituire rapidamente alla società questa ricchezza che è stata sottratta. Se avviene dopo 12 anni, chiaramente la cosa è un po' sospetta. Bene, questo è il punto, diciamo, su cui abbiamo lavorato, continuiamo a lavorare, non solo per alimentare la memoria, ma anche per negoziare, se è possibile usare questo termine, con un potere politico che ancora non è tutto convinto che la mafia si sconfigge prima di tutto non solo con l'azione repressiva della polizia e della magistratura, ma prima di tutto si sconfigge in politica, perché il nodo che non è stato sciolto e che anzi ogni qualvolta viene affrontato provoca tragedie, uccisioni, non a caso vedete in queste settimane riapertosi il processo sui fatti del 92, delle stragi, e si riparla di trattativa, cosa non nuova naturalmente, perché non significa che si possa giustificare, trattativa tra pezzi dello Stato e la mafia. Bene, oggi che la mafia non è solo un fenomeno locale, regionale, isolato, così via, ma è nazionale, che fa parte del network internazionale con tutti i legami attraverso la finanza nazionale, come diciamo, globalizzandosi. È chiaro che questo problema può essere affrontato se si decide nettamente in modo mafia politica, e ancora questo, su questo voi lo sapete, non c'è chiarezza, non c'è soprattutto chiarezza di scelta politica della classe dirigente, della classe dominante, e quindi anche nei comportamenti complessivi. Anzi, si sta procedendo in senso inverso, che mentre si accede all'utilizzazione degli strumenti giuridici di contrasto alla mafia, dall'altro lato si intende indebolire l'efficacia di questi. Dal 91, dal 2001 non abbiamo più un pentito significativo perché si è indebolita la legislazione antimafia. È più difficile trovare un falso in bilancio al momento che un reato è penalizzato. Se oggi arriveremo anche alla eliminazione dell'intercettazione, sottrarremo un altro degli strumenti fondamentali per il contrasto all'antimafia. Che dall'intercettazione venga fuori che il mafioso parla col politico, e capisco che questo può far paura, è proprio quello che noi vogliamo. Che venga fuori questo aspetto per poter sconfiggere definitivamente la mafia, perché qualsiasi cosa questa repressa, e qui ci sono gente più esperta di noi e di me che potranno dire come, ma il fenomeno si autoriprodurrà sempre fino a quando appunto non sarà sconfitto questo nodo. Questo nodo che non è un fatto, la testa, i tentacoli e così via, è un corpo complesso in cui c'è chi spara, chi fa il racket, chi investe in economia, chi decide anche ignorantemente queste cose. Tutto questo è complesso alla mafia, e questa complessità va smontata rapidamente, perché non basta prendere il mangiatore di cicore e ricotta di turno, occorre appunto trovare anche quello che non solo che ha fornito la cicoria, ma che è ispirato a tutta la sua azione. Le ricerche che qui saranno presentate, vedrete, Davide Mancuso farà un ragionamento sui dati, saranno presenti, proietteremo tutti i dati che abbiamo messo insieme, quindi nulla di nuovo, ma che sono dati aggiornati, e viene fuori che ad esempio dopo Palermo è Roma la città che ha il più alto numero di beni sequestrati e confiscati, e questo la dice lunga sull'estensione della presenza della mafia in Italia. Avremo poi una anticipazione di una ricerca che è stata fatta qui, c'è il ricercatore del centro studi e più la torre sull'uso sociale di questi beni, sul possibile uso, l'uso sociale di questi beni, e quindi sono anche proposte che poi vedremo concettualmente come saranno sviluppate, e di un riutilizzo architettonico oltre che culturale e sociale di questi beni. E quindi a questa ricerca hanno lavorato, qui poi le presenteremo via via che parleranno Maria Eleana, la dottoressa Maria Eleana Madonia, il dottor Gennaro Favilla, che hanno collaborato insieme con esperienze diverse ma concomitanti, un architetto, l'altro è un operatore di un corpo di Stato, della Polizia di Stato, che però collabora, ha collaborato volontariamente come ricercatore con il Centro Studi Pio La Torre, e Umberto Di Maggio, che è il responsabile di Libera Palermo, e che praticamente è un'organizzazione che sia sul piano nazionale, anche in Sicilia e soprattutto poi a Palermo, a quella che ha fatto l'esperienza più avanzata nella gestione dei beni confiscati, e racconterà come questo è avvenuto, come le difficoltà naturalmente delle cooperative, dei giovani a cui sono stati affidati questi beni, le prospettive le difficoltà che devono superare giorno per giorno. E poi un aspetto che si riporta appunto anche qui all'immediata quotidianità, e mentre noi parliamo di strumenti di contrasto alla mafia e così via, un bel giorno se qualcuno si alza e fa un bello scudo fiscale. E alla domanda è dire, ma lo scudo fiscale consente di farli entrare anche i capitali mafiosi? E siccome per cui era Novet, secondo vecchio detto, e certo la risposta è sì. E il fatto di dire sì, vabbè, però su questi soldi il 5% andrà allo Stato, e quindi con questo 5% potremo sconfiggere la mafia, noi ci permettiamo di sollevare qualche perplessità, soprattutto se fatta da un governo che da un lato predica che vuole passare la storia per aver sconfitto la mafia, e dall'altro lato vuole togliere l'intercettazione, quindi qualche elemento di contraddizione al programma. Abbiamo chiesto al dottor Dario Scaletta, che segue per la Procura di Palermo questi aspetti del riciclaggio, e quindi cosa può essere l'incidenza dello scudo fiscale, una riflessione e una sua comunicazione su questo tema che poi ascolteremo insieme. Quindi do la parola a Davide Mancuso, che intanto presenterà i dati quantitativi che ci consentiranno di esporre, diciamo, di fotografare.